il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Le cose torneranno necessariamente là, da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era paradiso.
Gli uomini sanno le cose presenti. Gli dèi conoscono quelle future, assoluti padroni di ogni luce. Ma del futuro avvertono i sapienti ciò che s'appressa. Tra le gravi cure degli studi, l'udito, ecco, si turba d'un tratto. A loro giungono le oscure voci dei fatti che il domani adduce. Le ascoltano, devoti. Fuori, per via, la turba non sente nulla. Con le orecchie dure.
I sapienti, ciò che s'avvicina. Costantino Cavafis.
And dance me through the panic till I'm gathered safely in. And lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. And let me see your beauty when the witnesses are gone. And let me feel you moving like they do in Babylon. And show me slowly what I only know the limits of. And dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. Children who are asking to be born. And dance me to the curtains that our kisses have outworn. And raise a tent of shelter now though every thread is torn. Oh, dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love.
Zorita, Dance Me to the End of Love. Ciao a tutti, ciao Francesco.
Ciao Anna, salutiamo Francesco che è in regia con noi.
Quanti Franceschi. E siamo alla quarta di quarta dimensione. Presentiamo Delphi oggi, che debutterà il 30 novembre a Teatro 2.
Allora, l'ultimo capitolo, diciamo, l'ultimo pezzo del secondo ciclo del progetto Rizzos. Che conclude anche, diciamo, questa prima parte del progetto Rizzos, che è iniziata appunto un mesetto fa.
E che riprenderà a gennaio 2015 con il terzo e il quarto ciclo.
E il quarto ciclo, esatto. hanno appena debuttato Persefone e Oreste, e appunto mancava solo l'ultimo, che potrete vedere da domenica alle ore 16 insieme agli altri due pezzi che compongono questo secondo trittico di Giannis Rizzos
con Nanni Dorman.
Ma parliamo a questo punto un po' di Delphi prima di andare avanti. Cosa diciamo di Delphi? Dico io di Delphi, tu mi fai sì con la testa.
Delphi innanzitutto una città, per chi non la conoscesse.
Tu ci sei anche stato.
Ci sono saputo. Anche stata, l'ho anche visto, questo oracolo ombelico del mondo. E
Delphi è appunto il luogo dove la sacerdotessa di Apollo, l'oracolo di Delphi, risiede. E quello che però noi vediamo, quello che noi sentiamo dalle parole di Rizzos, sono le parole di una vecchia guida che parla probabilmente con un giovane.
Sì, probabilmente con una giovane guida, ma ciò che li accomuna è la stessa stanchezza e la stessa, come dire, saggezza del tempo che passa, che va.
Esatto, una stanchezza, non tanto fisica quanto più una stanchezza mentale, una stanchezza di un uomo, di una persona che nonostante la saggezza, nonostante la conoscenza del tempo, del genere umano e della storia, Non può comunicare a nessuno la sua saggezza, non può compartirla con nessuno, è lui da solo con la sua conoscenza. E quindi
sì, è anche una guida che tutto vede e tutto sente, e si rende conto di quanto gli uomini durano poco. Ma non solo gli uomini, lui poi parla delle statue, che come se prendessero vita e allo stesso tempo diventano rovine. Pensiamo a Pompei.
Quindi insomma, quello che noi vedremo è un po' una statua, forse seduta sul suo piccolo seggiolino in un angolo, apparentemente senza importanza, apparentemente da solo, apparentemente ignaro di tutto quello che lo circonda, da solo con la sua saggezza.
Che ci confessa la sua stanchezza.
A questo punto siamo giunti a quest'ultimo flash su Rizzos, che riprenderà poi più avanti nelle puntate successive di quest'inverno, quando riprenderà anche a teatro nuovamente il progetto. Volevamo però fare un ultimo flash su chi è Giannis Rizzos e un po' su quella che è la sua produzione poetica oltre Quarta Dimensione, oltre i testi che potete ascoltare tutte le sere in teatro.
Salonicco 1936, un operaio muore,
la madre piange sopra il suo cadavere, è una foto famosissima che probabilmente tutti noi abbiamo visto, ed è anche il là per Rizzos per scrivere Epitaphios, una raccolta appunto di epitafi, di lamenti funebri, sì. Non tanto iscrizioni tombali, perché in Grecia l'epitafio è più che altro il Venerdì Santo, quando i greci costruiscono dei sarcofagi di fiori nei quali ritengono che Cristo riposi in attesa della resurrezione, quindi...
E li portano in processione.
Esattamente. È un periodo particolare in Grecia per la cultura greca e anche per la letteratura greca, perché poeti come Embirico, Selitis, Gazzos stanno rivoluzionando il linguaggio poetico collegandosi al surrealismo europeo, mentre Rizzo sta facendo un'altra cosa.
Dittatura Metaxas.
Adesso mi hai ammazzato però. Mm-hmm. Non so più che altro dire. Metaxas che fa bruciare Epitaphios.
Dove è volato il mio ragazzo? Figlio mio, viscere delle mie viscere, cuoricino del mio cuore, uccellino del povero cortile, fiore della mia solitudine. Dove è volato il mio ragazzo? Dove è andato? Dove mi lascia? Senza uccellino è la gabbia, senza acqua la fontana. Come hanno potuto chiudersi i tuoi occhi da non vedere che sto piangendo e non ti muovi? Non ascolti le parole amare che ti dico.
E questo era appunto uno dei componimenti poetici di Epitaphios di Rizzos, in particolare è Dov'è volato il mio ragazzo, che appunto si riferisce probabilmente in particolare a quella foto che è un po' in là per tutta la sua produzione, per questa sua raccolta poetica. Raccolta poetica che poco più di 20 anni dopo viene messa in musica dal suo grande amico e musicista Mikis Theodorakis, che ne fa un CD.
E a questo punto lancerei...
A questo punto potremmo sentirla, esatto, direttamente da Theodorakis, senza aggiungere altro. Dov'è volato il mio ragazzo?
Fatemi dunque sentire. Io sono sceso qua giù a cercare un poeta. Per farne che, direte voi? Perché la nostra città possa salvarsi e mantenere il suo teatro. 29 novembre, Le Rane, regia collettiva dell'ensemble di Teatro 2, ore 21, a Teatro 2 appunto. Uno storico spettacolo che va in scena dal 2011, e ogni anno
viene riproposto
il repertorio, in quanto è un testo e anche una messa in scena cui il parallelismo con il contemporaneo, con l'oggi, riemerge inequivocabilmente. E cos'è queste rane messe in scena da Teatro 2? Un viaggio, una discesa negli inferi da parte di Dioniso alla ricerca dei poeti perduti affinché la luce ritorni in superficie. E Francesco, aiutami. Niente, abbiamo perso i poeti, e quindi andiamo a vederci Le Rane affinché le rane possano ritornare in superficie. E non le rane. Comunque, bellissima musica originale di Nidi.
Alessandro Nidi, esatto, che ha realizzato la colonna sonora, questi sirtaki per la messa in scena. Questa messa in scena molto frizzante, questa messa in scena che ogni anno è capace di dire qualcosa di diverso in base un po' al momento politico che stiamo vivendo. Aristofane sì. lo scrisse
nel 405 AC, come direbbero nelle rane,
in un momento particolare per Atene, in un momento in cui appunto lui sentiva fosse necessario salvaguardare i vecchi valori e la poesia e soprattutto il teatro, appunto per salvaguardare quella che era la cultura della città. E Teatro 2 e appunto questa regia collettiva allo stesso modo ci richiama all'importanza della cultura, della letteratura e soprattutto del teatro, proprio per la nostra vita, per la società. E,
sì, e poi aggiungerei che i riferimenti al contemporaneo politico sono sempre dietro l'angolo con questo testo.
Allora, abbiamo parlato della colonna sonora e in esclusiva vi facciamo sentire appunto uno dei pezzi che compongono... la soundtrack delle rane. Questa appunto è un
Desiotachi
di Alessandro Nidi. Thank you.
Io credo che Aristofane sia il Dario Fo dell'antica Grecia, non come scelta politica, perché Aristofane è chiaramente un conservatore, anche se noi lo giriamo come a nostro piacimento. No, non a nostro piacimento, lo giriamo grazie ad altri contenuti che ci sono dentro la sua opera. Cioè è uno che ha scelto una strada politica diretta nel linguaggio, dentro il linguaggio teatrale, e approfittando di una forma che si chiama parabasi dentro la commedia greca, che è il momento in cui il coro si presenta davanti al pubblico, toglie la maschera e comincia a fare nomi e cognomi e a nominare tutti. Noi la parabasi nelle rane l'abbiamo sparpagliata, ogni attore può uscire dalla sua maschera e dire quello che c'è da dire. Certo, è difficile farlo funzionare questo meccanismo per tutti i governi che si succedono in Italia. Una volta era più facile perché duravano di più le cose, però se funzionava ai tempi di Aristofane, funziona ancora ai nostri giorni, vuol dire che può funzionare anche ai nostri giorni fra un anno o ai nostri giorni un anno prima, insomma, vuol dire che lo consente, cioè che la struttura le può sopportare, le può reggere. Qui l'unica questione era che Aristofane pone una questione fondamentale e poi la risolve un po' a suo modo. La questione fondamentale per lui è che alla città occorre un poeta, altrimenti la città non si salverà e perderà il suo teatro, cosa vuol dire? Che perderà la sua poesia, cioè perderà la sua cultura, perderà i suoi fondamentali, diciamo. E allora noi abbiamo estrapolato questa battuta perché la città possa salvarsi. Abbiamo bisogno, siamo venuti qua giù a cercare un poeta perché la città possa salvarsi e mantenere il suo teatro. Lui nel finale fa vincere, lui va giù per prendere Euripide e alla fine fa vincere Eschilo, perché Eschilo per lui alla fine rappresenta i valori che si stanno perdendo. Noi abbiamo fatto slittare lo spettacolo, facciamo vincere Eschilo perché è necessario far vincere Eschilo, ma poi nella lettura di chi preferisce il pubblico, di chi il pubblico vuole scegliere per sentirsi in qualche modo corroborato nella sua sostanza, che cosa fa il pubblico? Gli facciamo dire tutti i nomi di tutti gli autori, di tutto il teatro, dalle origini ai giorni nostri. E il finale è questa apertura, che la città ha bisogno di questo, cioè ha bisogno del teatro, ha bisogno della cultura del teatro, ha bisogno della poesia che il teatro porta con sé, ha bisogno, cioè il finale è in qualche modo preparato in questo modo, è preparato su questa, con questa intenzione. Ora è chiaro che una soluzione del genere è difficile averla in lettura individuale come regista, viene fuori da uno scannatoio, un'idea del genere. E infatti la regia collettiva non vuol dire che ognuno dice come si deve risolvere scena per scena. Qui ci diamo fiducia reciprocamente, uno come attore la chiede, uno che ha fatto, come me, che ho fatto 180 regie in vita mia, quindi chiedo fiducia, a volte me la danno, a volte no, ma non importa. L'importante è che riusciamo a trovare, e questo è il nocciolo del lavoro collettivo, uno stato di necessità comune. Per il motivo per cui siamo lì sul palcoscenico deve essere chiaro a tutti, ma non solo chiaro, necessario. E quindi tutto il lavoro collettivo è quello di trovare all'interno di questa materia uno stato di necessità. E in Aristofane l'abbiamo trovato anche quando nelle nuvole, per esempio, Aristofane proprio su una posizione contraria alla nostra, e abbiamo trovato anche lì lo stato di necessità, perché lo stato di necessità non si ha soltanto quando la strada è in discesa, cioè quando tutto si infila bene, adesione tra noi, il passato, il mito, la nostra sensibilità, ma la nostra necessità è sapere come sentiamo necessario il bisogno di risolvere gli intoppi, gli inceppi, i momenti di contraddizione, come assorbire la contraddizione o come aprire la contraddizione e usarla. Cioè, questo è il lavoro che si fa tutti insieme.
Rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre, mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore, là, pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui valse en guinguette, qui a toujours un verre d'avance, des fois qu'on ferme la dernière porte. C'est pour rêver et faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux, tôt ou tard ça va s'écrouler. Mais leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Faux. Il y a Ginette qui continue à tourner sur cet air de ferraille et de verre cassé. Allez, Ginette! Allez Ginette. Allez la belle. Oh Ginette. Allez. Allez Ginette. Oh Ginette, allez, allez Ginette. La mer, elle s'invente pas, et nous on crève à rester là, et c'est tout.
E questi erano le Tetraet Ginette, la pronuncia un po' così, fatta a Parma, ma era, sono un gruppo francese, e a questo punto parliamo di Francia e parliamo di Pascal Rambert, che viene a Parma, con il suo
tra l'R francese e quella parmigiana
con Clôture d'amour,
Clôture de l'amour,
che ha debuttato in Francia, ma qui viene ripresentato nella sua versione italiana con Luca Barbareschi e Anna Della Rosa.
Esattamente. Pascal, appunto, Clotour de l'Amour e Pascal Rambert, che hanno giustamente debuttato in Francia, ma hanno debuttato al Festival d'Avignone nel 2011 e hanno anche vinto il premio della critica come miglior creazione di un testo teatrale in lingua francese, il Gran Premio della Drammaturgia, e sono stati tra i finalisti del premio UBO 2013.
Come miglior spettacolo straniero presentato in Italia.
Esattamente, in italiano. Sono state fatte tante versioni di questo testo veramente molto particolare, che ci riporta appunto a questo scontro, a questo fine di un amore tra due amanti, Luca e Anna nel nostro caso.
Non sono io, Luca è il primo a spezzare il silenzio di confessando di non provare più niente per Anna, e poi è la volta di Anna che con un tono arido e freddo ripercorre tutto a ritroso, punto per punto, fino ad un fiume di feroci risposte.
Due monologhi che uno dopo l'altro si alternano e appunto ci vomitano addosso e si vomitano addosso tutto quello che questi due amanti hanno da dirsi. Un testo particolare, un testo molto molto attuale e molto molto coinvolgente per il pubblico, penso.
Sì, una grande espressività poetica che canta l'amore in tutta la sua portata.
E c'è anche una sorta di tematica metateatrale in questo testo, in quanto i due amanti che si stanno lasciando sono anche due attori e sono pronti, diciamo, a entrare in scena, quindi c'è anche una fusione tra quella che è un po' l'arte che tenta di confondersi con la vita. È un testo che Pascal Rambert dice che nasce appunto dal lavoro che lui fa con i suoi due attori, con i suoi due attori con cui appunto per la prima volta ha presentato questo testo. Pascal Rambert, che tra l'altro dal 2007 è anche direttore di un teatro a Parigi.
Sì, esatto, il Théâtre de Gennevilliers, che lui ha trasformato in un centro di drammaturgia nazionale per la creazione del contemporaneo, presentando soprattutto, anzi esclusivamente, autori viventi, giovani autori viventi della danza, del teatro, dell'opera e dell'arte contemporanea e del cinema. Tra l'altro Pascal Rambert è anche, oltre ad essere un autore, è anche un regista e un coreografo.
Esattamente, quindi insomma un uomo poliedrico in tutte le sue,
esatto,
manifestazioni artistiche. Un bellissimo spettacolo che avrete la possibilità.
Sì, i suoi spettacoli sono presentati, diciamo, in tutto il mondo, in Europa, in America del Nord, in Asia. Anche lo stesso Clotour de l'Amour è stato presentato in molte versioni, anche quella giapponese.
In varie lingue, esatto, croato, giapponese, appunto. Avrete la possibilità di vederlo, allora ripetiamo, il 12 e il 13 dicembre alle 20:30 e la domenica 14 dicembre invece alle 16.
A te,
siamo giunti alla fine anche di questa quarta puntata di Spot Theater. Solo un minuto ancora per, come al solito, riepilogarvi tutti gli appuntamenti di questa settimana e delle prossime settimane, partendo
dalle rane. Diciamo, partiamo dal 405 AC con Le Rane il 29 novembre alle ore 21 e successivamente debutto di Delphi, Rizzos, 30 novembre ore 18.
Ore 16.
Ore 16.
E a seguire tutto il secondo ciclo del progetto Rizzos al completo, quindi Oreste e Persefone.
Sì. Mentre... e poi in ultimo 12, 13 e 14 dicembre alle 20:30 Clôture de l'Amour, Pascal Rambert.
Come al solito tutte le notizie e gli orari li trovate su www.teatro2.org. E per tutti gli studenti universitari ricordiamo che il prezzo speciale è 10 euro per le rane e Clôture de l'Amour, 5 euro per tutti i Rizzos. Basta presentarsi in biglietteria con la vostra tessera universitaria. Ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Anna, ciao Francesco.
Grazie, grazie Francesco. Franceschi.
Quello che vedi,
poiché devono espiare la colpa.